Continuiamo la visione, questa è anche questa metà di corso, ci occuperemo di diverse cose oggi. Cominceremo a occuparci della visione dei colori. Domanda numero uno: che cosa vuol dire vedere a colori? Vedere bianco e nero vuol dire misurare la quantità di luce, vedere le differenze di luminosità. Vedere a colori vuol dire misurare la qualità della luce, cioè in termini fisici misurare la composizione, cioè vedere, rappresentare il mondo che ci circonda a seconda della composizione della luce, in termini di lunghezze d'onda all'interno di quella banda visibile che abbiamo definito l'altro ieri, che arriva ai nostri occhi. Vedere a colori aumenta di molto la nostra capacità di discriminazione, aumenta di molto la nostra capacità di identificare gli oggetti, aumenta la capacità di categorizzare, ma aumenta anche la velocità con cui noi siamo in grado di fare questa operazione. Quindi è indubbiamente un vantaggio evolutivo notevole, soprattutto per chi vive di giorno come noi, per gli animali diurni, per quelli che vivono e utilizzano il sistema visivo in condizioni di illuminazione intensa. La seconda domanda è: come vediamo colori? Perché la porta è verde, la maniglia è rossa, l'armadio è rossa? Allora, questa teoria è stata studiata da un sacco di gente, compreso Goethe per esempio, e tanti altri, ma la teoria del colore deriva essenzialmente dall'esperimento di Newton. Isaac Newton, che non è uno dei Pink Floyd, è un fisico inglese che ha fatto nel 600 un famoso esperimento in cui, prendendo un fascio di luce e facendolo attraversare una lente, un prisma, ha visto che grazie alle diverse proprietà di rifrazione, ricordate che la rifrazione è quel fenomeno per cui una luce che passa da una superficie a un'altra, da un mezzo a un altro, cambia direzione, utilizzando un fascio di luce bianca che contiene tutte le lunghezze d'onda dello spettro visibile e facendolo passare attraverso un prisma, lui ha osservato che l'indice di rifrazione, cioè l'angolo con cui la luce si modifica la sua traiettoria, dipende dalla lunghezza d'onda. In questo modo il fascio di luce bianca che contiene tutte le lunghezze d'onda viene aperto a ventaglio, una serie di fasci, ognuno dei quali contiene una sola lunghezza d'onda. E ha visto in questo modo che la risultante era una serie di fasci luminosi che venivano percepiti con colori diversi. E che recuperando questo fascio e facendolo passare a ritroso attraverso un altro prisma si ottiene la luce bianca. Da questo esperimento derivano due conseguenze. La prima è che per quello che riguarda le sorgenti di illuminazione, le sorgenti luminose, il colore della luce che noi vediamo dipende la lunghezza d'onda che lo emettono, che può non essere una sola, può essere una miscela di lunghezze d'onda, sia chiaro, ma il colore che noi percepiamo da una lampada o di una candela dipende dalle lunghezze d'onda che vengono emesse. L'altra conseguenza è che gli oggetti si appaiono di un determinato colore perché illuminati da una certa sorgente luminosa, la assorbono tutte le lunghezze d'onda tranne alcune, tranne una o più di una, e noi li vediamo di un certo colore grazie al fatto che riflettono determinate lunghezze d'onda. La porta è verde perché sotto la luce bianca del neon assorbe tutte le lunghezze d'onda tranne quelle relative al verde, che è e quindi noi la vediamo verde. L'armadio è rosso, assorbe tutte le lunghezze d'onda tranne quelle del rosso e le riflette. Chiaro? Eh? Questo è quello che c'è scritto sui libri e che però non funziona. Non funziona perché c'è un problema. È il problema che vi ho enunciato all'inizio della trattazione della visione. Il problema è che noi dobbiamo tenere conto del fatto che la luce che può illuminare un certo oggetto non è sempre la stessa. E che quindi la luce che riflette un certo oggetto non è necessariamente costante. Chiaro? Dipende dalla composizione di lunghezza d'onda della sorgente di illuminazione. Allora, il problema è, ve lo dimostrerò tra un momento, è che a seconda della sorgente di illuminazione il colore degli oggetti che si stanno vicini, che si stanno intorno, dovrebbe cambiare continuamente, cambiare conseguentemente. Mentre invece il colore degli oggetti percepitivamente non cambia. Il mio maglione blu è sempre il mio maglione blu, sia nel cassetto del mio armadio che per strada alla luce del sole. Ed è importante che sia così, perché se così non fosse non ci sarebbe nessuna ragione di vedere a colori, nel senso che il colore non sarebbe una caratteristica identificativa, significativa dell'oggetto e quindi non avremmo nessuna ragione di sviluppare una funzione di questo genere. Allora, il punto è che esiste un meccanismo che chiamiamo costanza dei colori, che sui libri di testo di solito sta in una notticina al fondo del capitolo, e invece è il centro della visione. La costanza del colore, cioè il meccanismo con cui il colore degli oggetti resta percettivamente costante al cambiare delle fonti di illuminazione, è il meccanismo centrale della visione dei colori. E quindi adesso ci andremo a fondo un momento. È chiaro il concetto? Allora, cominciamo a vedere un esempio che c'entra con la costanza dei colori, ma che in realtà sembra inizialmente l'opposto della costanza dei colori. Allora, qui avete un tubo colorato che sta in un certo ambiente, in un certo contesto. E cominciamo col dire che il contesto è importante. Questo cubo colorato è fatto di una serie di piastrelline, di tasselli colorati a loro volta. E nell'immagine è illuminato in un certo modo. Ora, di che colore è questo? Questo è dello stesso colore? No, già. Okay. Questi due tasselli sono di colore diverso. Percettivamente certamente sì. Da un punto di vista della luce che emettono, no, sono identici. Se noi li togliamo dal loro contesto e andiamo a vedere qual è la luce che emettono sullo stesso sfondo, vediamo che sono esattamente identici. Cioè, questo esempio è lo stesso di quello che vi ho fatto vedere l'altro giorno con la figura a strisce bianche e nere, è esattamente la stessa cosa. è un esempio di contrasto simultaneo. Allora era un esempio di contrasto simultaneo per la luminosità, questo è un esempio di contrasto simultaneo per il colore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come l'altro giorno, l'interpretazione di bianco e nero, lo stesso grigio, era dovuta al contesto, per esempio, alle condizioni di illuminazione generale della scena, anche in questo caso il colore dei tasselli, dei quadrettini, dipende dal contesto, dall'illuminazione generale della scena. Per cui il quadratino che sta nella regione in ombra sembra giallo, ma in realtà è uguale a quello che sembra marrone dall'altra parte. Chiaro? Sembra. Appare marrone. Ci siamo? Ok. Allora, questo non è ancora la costanza dei colori, però ci dice una cosa, che la percezione del colore non dipende dalla lunghezza d'onda effettivamente emessa, dipende da qualche altro meccanismo. Qualche altro meccanismo che ha a che fare con il contesto. Allora, l'uomo che ha studiato e capito come funziona la costanza dei colori è un signore che si chiama Edwin Land, è un fisico tedesco che ha inventato la Polaroid e che si è occupato molto di fisica ottica e di visione del colore. E lui ha fatto una serie di esperimenti per capire come sia possibile che sotto sorgenti di illuminazione diversa, noi non siamo in grado in quest'aula di fare gli esperimenti di Land, anche se potremmo, è relativamente semplice, siamo in grado perché ci vorrebbe un certo numero di proiettori e di strumenti che non abbiamo. Possiamo fare una sorta di, come si dice, di surrogato, di simulazione di esperimenti di Land, per cercare di capire come il colore dei diversi quadrettini, considerate adesso solo quelli che sono illuminati, resti fondamentalmente costante, cioè i gialli sono sempre gialli, i blu sono sempre blu, i rossi sempre rossi, eccetera eccetera, nonostante che le condizioni di illuminazione cambino notevolmente, cambino drasticamente. Allora, l'esperimento fondamentale fatto da Edwin Land si chiama esperimento di Land-Mondrian. Dove Mondrian è questo, lo stimolo utilizzato. Perché per questo nome strano? Mondrian è il nome di Vittorio, più o meno contemporaneo di Land, ma non so se si sono mai incontrati, che faceva dei quadri che vagamente somigliano a questo, vagamente. Comunque l'esperimento è passato alla storia come esperimento di Land-Mondrian, e questo oggetto, questo patchwork di pezze colorate, si chiama il Mondrian. Nell'esperimento di Land-Mondrian il soggetto è posto davanti al Mondrian e gli altri strumenti necessari sono tre proiettori che hanno tre filtri e sui quali si proietta luce rossa, luce verde e luce blu. Capirete più avanti perché proprio queste tre. E di questi tre proiettori potete far variare con un reostato l'intensità, per cui voi potete proiettare sul Mondrian una luce che ha un contenuto di verde, di rosso e di blu, un contenuto di lunghezza d'onda diverso, controllabile e misurabile. E poi avete un fotometro abbastanza sofisticato che vi misura la quantità e la qualità della luce emessa dalle varie parti, la luce riflessa dalle varie parti del mondo. Per cui voi potete in questo modo conoscere, controllare, monitorare la situazione fisica quanto a emissione della luce, quanto a riflessione della luce da parte del mondo, e confrontarla con la percezione del soggetto. una percezione del colore del soggetto. È un tipico esperimento di psicofisica in cui voi correlate una serie di condizioni fisiche con, in questo caso, una serie di percezioni, di sensazioni cromatiche da parte del soggetto che studiate. Ok? Bene, detto in soldoni, che cosa succede nell'esperimento di Landmondrian? Succede che il soggetto, chiesto di identificare il colore, per esempio, di questa pezza rotonda, o di una qualunque altra, non ha importanza, continua ad identificare, a percepire sempre lo stesso colore, anche per variazioni notevoli della luce emessa e refratta. Cioè la percezione non si comporta secondo la legge di Newton. La legge di Newton prevede che se varia l'illuminazione e quindi varia la qualità della luce riflessa, allora deve variare anche la percezione, perché la percezione dipende dalla lunghezza d'onda emessa. L'esperimento di Landmondrian dimostra che non è così. E anche se varia la composizione in lunghezza d'onda della luce che il Mondrian, l'oggetto, riflette, la percezione del colore resta costante. Sempre ad una condizione. La condizione è che il soggetto sia in grado di vedere almeno due pezze di colore diverso. C'è una condizione che Land ha chiamato void condition, condizione vuota, in cui il soggetto vede una sola di queste pezze e non la può confrontare con nient'altro. Allora, in quella condizione vale la legge di Newton. Il colore della pezza cambia a seconda della luce che la illumina e quindi della luce che riflette. Chiaro? Quindi la costanza del colore è un fenomeno che mantiene costante il colore degli oggetti al variare dell'illuminazione, cioè viene scontato l'illuminante, come vi dicevo due giorni fa, ma questo può avvenire solo a condizione che gli oggetti visibili su cui si possa elaborare, analizzare, siano più di uno. Vediamo qualche esempio. Provate a guardare per esempio i quadratini che sono rossi, sia qua che qua, sotto la luce blu e sotto la luce gialla. Vedete che invece sono molto diversi se li decontestualizzate, se togliete la possibilità di confrontarli con gli altri quadratini. Questa è lontana da essere una condizione void, ma è un sistema semplice per farvi capire che cosa succede. Cioè, questa che state vedendo è l'effettiva lunghezza d'onda emessa dai quadratini. Questa che state vedendo è la percezione che voi avete quando i quadratini sono in un contesto. Questo è per i rossi, questo è per i verdi, che sono più simili, ma comunque sono due tonalità di verde molto diverse. E poi quello che è interessante è, guardate i bianchi, siete convinti che questo è un bianco e questo è un bianco? Ebbene, in realtà i bianchi sono chiaramente gialli e blu, giustamente. Perché? Perché stiamo illuminando con una luce blu una superficie bianca, il bianco riflette tutte le lunghezze d'onda, la lunghezza d'onda che lo colpisce è blu e quindi questo, secondo la legge di Newton, deve essere blu. È chiaro? Stiamo usando una luce blu con la quale illuminiamo un quadratino bianco, il bianco riflette tutte le lunghezze d'onda, di conseguenza il quadratino deve essere blu. Lo stesso quadratino bianco illuminato da una luce gialla riflette tutte le lunghezze d'onda, tutte le lunghezze d'onda sono gialle e il quadratino deve essere giallo. È chiaro? È chiaro il concetto? Quindi,
la nostra percezione del colore non va secondo la legge di Newton. Non è vero che la porta è verde perché assorbe tutte le lunghezze d'onda tranne il verde, e allora noi la vediamo per quello. La porta è verde per quella ragione e per un'altra ragione che sta invece nella nostra testa, per cui resta verde sotto tutte le condizioni di illuminazione. Perché se così non fosse, non avrebbe nessun senso, non sapremmo neanche che è verde, non avrebbe nessun senso saperlo. Allora, il problema è come funziona questo sistema. Qual è quella caratteristica intrinseca all'oggetto? Ci deve essere una caratteristica intrinseca all'oggetto, ci deve essere qualche cosa che non sappiamo, qualche cosa di costante. E abbiamo già visto che questa qualche cosa di costante ha a che fare con il contesto. Perché? Perché la visione dei colori scompare tutte le volte, la visione dei colori, scusate, la costanza dei colori scompare nel momento in cui noi decontestualizziamo l'oggetto. Allora, questa caratteristica è la reflettanza. Che cos'è la reflettanza? In termini semplici, la reflettanza è la quantità di ogni lunghezza d'onda che una certa superficie riflette. Abbiamo detto, la porta dell'armadio è rossa perché assorbe tutte le lunghezze d'onda e ne riflette alcune, quelle rosse, e per cui la vediamo rossa. Ora, che cos'è la reflettanza di questa porta? È il fatto che riflette un x per cento della luce rossa che effettivamente la colpisce. Quindi supponiamo di avere il nostro Mondrian. Il nostro Mondrian è fatto di due quadratini. Questi due quadratini sono fatti di due superfici che hanno queste reflettanze. La prima superficie riflette il 90% della luce rossa. Voglio introdurre subito un chiarimento. Io continuerò a utilizzare questa mattina il concetto percettivo, il rosso, il blu, verde, per indicare la luce. Come avrete capito, non ha nessun senso, non c'è nessuna corrispondenza. Però se io comincio a dirvi le lunghezze d'onda lunghe, medie, brevi, voi capite cosa. Quindi continuerò ad utilizzare il codice cromatico, seppure questa cosa introduce una imprecisione notevole. Perché? Perché la luce rossa non esiste. Chiaro? Esiste la luce di una certa lunghezza d'onda che in determinate condizioni evoca quella sensazione. Morale: la nostra prima superficie riflette il 90% della luce rossa, il 20% della luce verde, il 5% della luce blu. L'altra superficie riflette il 30% della luce rossa, il 90% della luce verde e il 10% della luce blu. Naturalmente questo dipende dalle caratteristiche della superficie, delle caratteristiche fisiche dell'oggetto che stiamo illuminando. Adesso lo illuminiamo. Lo illuminiamo con una luce che inizialmente è composta, questi sono i nostri tre proiettori, 100 mW di luce rossa, 100 di luce verde, 100 di luce blu. E questa è la luce emessa che misuriamo. 90 mW di luce rossa, il 90% di 100, 20 mW di luce verde, 20%. Naturalmente la luce riflessa la misura in termini di energia, perché la luce assorbita è energia che ho perduto. Quindi se ho illuminato con 100 mW di luce verde, e questo ne riflette solo il 20%, ritroverò 20 mW. Chiaro? 5 mW di luce blu. Da questa parte lo stesso, 30 mW di luce rossa, 90 mW di luce verde, 10 mW di luce blu. Chiaro? Ci siete? Ok, adesso che cosa facciamo? Beh, cambiamo la composizione della sorgente di illuminazione. 300 mW di luce rossa, 400 di luce verde e 140 di luce blu. A caso, non importa. Che cosa succede? Succede che la composizione della luce riflessa è molto diversa. Adesso sono 270 milliwatt di luce rossa, il 90%, 80 milliwatt di luce verde, il 20% di 400 e così via. Allora, se guardate la luce che viene riflessa dalla superficie di sinistra, qui e qui, vedete che è completamente diversa. E se provate a fare due conti, vedrete che non c'è nessuna costanza. Lo stesso vale se considerate la luce della superficie di sinistra. Insomma, in tutta la figura, tra le due condizioni di illuminazione sembra non esserci niente di costante, tranne che una cosa. Che cosa?
Le percentuali di riflessione.
Beh, quelle per forza, nel senso che le superfici sono sempre le stesse. No, la costanza da quello che viene emesso. La? Che cos'è la proporzione? Potete esprimervi in maniera un po' più esplicita. Chi ha detto la proporzione? La proporzione tra che?
Tra la luce emessa e la luce, no, tra la luce, tra gli effetti della luce e la luce emessa.
In che senso?
Cioè, è sempre il 90% della luce emessa.
Sì, ma per questo è quello che ha detto la sua collega, però. E per forza, queste sono le caratteristiche fisiche della superficie. La superficie, certamente la riflettanza è costante, non cambia, per carità, se cambia anche quella. No, no, che cosa c'è di costante fra tutti questi numeri?
Il rapporto tra i colori.
Il rapporto?
Tra i colori.
Tra?
Cioè,
tra che cosa?
La luce.
No, no, mica, mica. Va bene, va bene, vado avanti.
La luce che viene riflessa è diversa, cioè, lei parla di colori.
Cioè? Sì, dica pure dei colori, ma dei colori di quali colori?
Di quelli che escono.
Da dove?
Da dove? Nel quadratino.
Il rapporto? Okay. Il rapporto tra le reflettanze. Quindi il rapporto della luce di diversa lunghezza d'onda, di diverso colore, è costante. È chiaro? Quello che resta costante è che 90, 30, 270, 90 è sempre 3 a 1. Così come 20, 90, 80, 360 per la luce verde è sempre 2 a 9. Così come 5, 10, 7, 14 è sempre 1 a 2. L'unica cosa che c'è di costante è il rapporto tra le distanze. È chiaro? Allora, io posso mantenere costante la percezione del colore grazie al fatto che posso misurare i rapporti fra le reflettanze. Se io non posso misurare nessun rapporto, la mia capacità di mantenere il colore costante scompare. E allora io vedo secondo la luce di niente. È chiaro? Eh? Questa è la ragione per cui la costanza funziona solo quando io posso fare dei confronti, quando io ho l'oggetto all'interno di un contesto. Se l'oggetto è decontestualizzato, la costanza del colore non funziona più. Ma in fondo chi se ne importa? Io vivo in un mondo in cui gli oggetti sono contestualizzati. Quindi da un punto di vista pratico funziona sempre. È chiaro? Mi vedo un po' storico. Capito tutti? Ok. Allora. Come vediamo colori? Come funziona la visione dei colori? Allora, la visione dei colori è stata postulata da questi due signori, Hermann Helmholtz e Hering, i quali sono, come vedete, ottocenteschi, cioè hanno un'altra postulata prima ancora che si facesse studiare neurone, molto presto. Sono due psicofisici, sono due fisici, che si odiavano perché le due teorie all'epoca erano assolutamente incompatibili. Come sempre vedremo che avevano ragione tutte e due, cioè le due teorie, quella tricromatica di Helmholtz e quella dell'opponenza cromatica di Hering, convivono all'interno del nostro sistema di sviluppo. Allora, la teoria tricromatica presuppone che ci siano tre colori principali, che sono rosso, blu e verde, che corrispondono alle lunghezze d'onda lunghe, medie e corte, e che tutti i colori che noi percepiamo derivino dalla miscela di questi tre. Sulla base della teoria tricromatica sono costruiti tutti i monitor dei televisori, quindi non quelli che stanno lì, quelli vecchi, per esempio. La teoria di Hering invece presuppone che la percezione del colore derivi dal contrasto, cioè dal fatto che ci sono dei colori, meglio delle lunghezze d'onda, che da un punto di vista percettivo determinano sensazioni che non sono mescolabili, per questo dette opponenti, e che sulla base del confronto tra queste opponenti, del contrasto tra le opponenti, si costruisca la percezione dei colori. In particolare, Hering identifica tre coppie opponenti fondamentali, che sono rosso e verde, giallo e blu, e bianco e nero. Bianco e nero è la coppia opponente che determina la luminosità, le altre due coppie, rosso e verde e giallo e blu, sono le coppie componenti sulle quali è costruita la percezione di tutti i colori. Perché le due teorie sono incompatibili? Incompatibili perché una si basa sulla mescolanza delle lunghezze d'onda, delle onde luminose, e delle percezioni evocate, delle sensazioni evocate, mentre Hering basa la sua teoria sull'incompatibilità, sul contrasto tra le lunghezze d'onda. Vedremo che hanno ragione tutti e due. Allora, la teoria tricromatica è vera perché effettivamente, come sapete, noi abbiamo tre coni. Quelle che vedete qua, e qui fate attenzione perché c'è un concetto un po' difficile, quelle che vedete qua sono le bande di assorbimento delle ossine dei tre coni, che li chiameremo blu, verdi e rossi, e dell'ossina dei bastoncelli, la rodossina. Quella che avete dietro è la banda visibile da 400 a 700 nanometri, grosso modo, rosso, giallo, verde, blu, eccetera. Allora, che cos'è una banda di assorbimento? Considerate questa del cono rosso, per esempio. È la luce che questa ossina è in grado di assorbire. Questa ossina assorbe luce che va da 460-470 nanometri fino a 700. Vuol dire che questo cono rosso può essere attivato dalla luce che ha queste lunghezze d'onda, non dalla luce che ha una lunghezza d'onda minore, perché una luce di 400 non è attivata. Però da 460 a 700 il cono rosso, questo, è attivato. Chiaro? Allora vedete che ha uno spettro abbastanza largo, vede una luce celeste, verde, gialla, arancione, rossa. Non è attivato ugualmente da tutta questa luce, perché come vedete avete questa curva in cui c'è un picco a 564 nanometri. Che cosa significa? che è particolarmente sensibile a questa luce, a questa lunghezza d'onda. Cioè a questa lunghezza d'onda anche una luce molto poco intensa. Mentre invece più vi spostate verso sinistra o verso destra, e più l'energia necessaria per attivare questo cono, questa popolazione di coni, aumenta. È chiaro il concetto? Quindi assorbe luce di lunghezza d'onda molto diversa, ma non tutta con la stessa efficienza. L'efficienza è massima in questo punto e decresce da una parte e dall'altra. Ci siamo? Chiaro? Lo stesso vale per le altre opsine. Quindi il fatto di avere opsine che rilevano in diverse regioni dello spettro ci permette di vedere la luce che vediamo effettivamente. Questo però determina un problema. Ricordate che l'altro giorno, ieri in particolare, vi ho detto, i fotorecettori misurano l'intensità della luce. Affermazione, l'intensità assoluta della luce. Questa affermazione fatta ieri è vera anche oggi. I fotorecettori misurano l'intensità assoluta della luce. Ora però il problema è che la risposta del recettore all'intensità della luce non è uguale a tutte le lunghezze d'onda. Il nostro cono rosso risponde bene a una luce di 560 nanometri, non corrisponde ugualmente bene a una luce di 500 nanometri o di 650, risponde, ma non ugualmente bene. Per cui la risposta del recettore, cioè la sua capacità di misurare, dipende dalla lunghezza d'onda. E allora può succedere qualche cosa. Supponiamo di illuminare il cono rosso con una luce di 490 o di 610 nanometri. Perché proprio queste due luci, che sono esattamente qua? Perché queste due luci, queste due lunghezze d'onda, corrispondono esattamente ai due punti in cui la curva raggiunge il 50% della capacità di risposta del recettore. Ok? Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la risposta del recettore a queste due luci, 490 o 610 nanometri, è identica. Chiaro? È chiaro? È al 50% delle sue capacità di assorbimento. Il problema è che queste due luci sono molto diverse. A 490 nanometri è una luce verde, a 610 è una luce gialla. Lo vedete anche qua sotto. Ok? Questo significa che quando noi parliamo di coni rossi, verdi e blu, non dobbiamo attribuire ad ognuno di questi nessun potere percettivo. Cioè, la percezione del colore rosso non dipende dall'attivazione dei coni rossi, perché l'informazione che ci danno i coni rossi relativamente alla luce, al colore della luce, è molto ambigua, perché i coni rossi misurano solo l'intensità della luce e la misurano in maniera diversa a seconda della lunghezza d'onda della luce. Per cui questo cono, quando dà questa risposta, non sa se è illuminato da una luce a 490 o 610 nanometri, perché la risposta che dà è la stessa. Chiaro? Non le discrimina queste due. Hanno esattamente lo stesso effetto. Allora, questo è il massimo dell'assorbimento, del 100%. Questo vuol dire che è al massimo delle sue capacità. Vuol dire che questa è a 560 risponde al minimo di energia. Supponiamo che il minimo di energia sia 1. Il 50% deve essere il doppio di energia di 1, quindi è 2. Ok? Che vuol dire però che questo punto e questo punto della curva sono identici dal punto di vista della risposta. Se noi diamo due luci di due lunghezze d'onda diverse della stessa intensità evocano la stessa risposta. Che cosa c'è di diverso nei due casi? È la risposta degli altri coni, cioè le dimensioni del cono qua, dei diversi coni, sono proporzionali alla loro attivazione. Allora, una luce a 490 nanometri o 610 nanometri attiva nello stesso modo i coni rossi, chiaro? Ma a 490 nanometri contemporaneamente sono molto attivati i coni verdi e sono anche un poco attivati i coni blu al fondo della loro coda, mentre a 610 nanometri sono attivati i coni rossi, sono attivati un pochettino i coni verdi qua e non sono più attivati per niente i coni blu, siamo al di fuori del loro spettro di assorbimento. Quindi l'informazione relativa al colore, cioè alla lunghezza d'onda di ogni singolo luce, non deriva mai da un conto, da una sola popolazione di coni, deriva sempre dall'attività di tutte e tre le popolazioni. I fotorecettori, ripeto, sono tutti uguali da questo punto di vista, misurano semplicemente l'intensità della luce, solo che lo fanno con un'efficienza diversa a seconda della lunghezza d'onda. Chiaro? E quindi quello che noi chiamiamo rosso non è mai il risultato dell'attivazione dei coni rossi e basta, è il risultato di un certo tipo di attivazione contemporanea dei rossi, dei verdi e dei blu. Chiaro? L'informazione che deriva da una sola popolazione è un'informazione sulla luminosità, non sul colore. E lo sapete già, perché il sistema dei bastoncelli, abbiamo detto, che misura differenze di luminosità e non dà informazioni sul colore. Il sistema dei bastoncelli ha un solo canale. Il sistema dei coni è un sistema a tre canali. Chiaro? Ma ogni singolo canale funziona esattamente come i bastoncelli. Dà informazioni solo sulla luminosità. Chiaro? Allora, questo significa che cosa? Ha una serie di conseguenze. Per esempio che il numero dei colori possibili è limitato. È limitato da che cosa? È limitato dal numero dei canali e dalla capacità discriminativa all'interno dei canali. La capacità discriminativa all'interno di un canale, all'interno del canale dei grigi, è quella che c'è sullo schermo del vostro computer. Qual è la capacità di discriminazione dei grigi sullo schermo del computer? Avete mai settato? Avete mai visto programmi che 256 livelli, programmi come Photoshop eccetera vi permettono di modificare le fotografie, avete sempre 256, da 0 a 255, cioè 256 livelli di grigio. Ogni canale ha 256 livelli, quindi il numero dei colori possibili è pari alla moltiplicazione di 256 per 256 per 256, che fa 16 milioni e qualche cosa, che è il numero di colori che stanno sugli schermi del vostro computer. Non ne servirebbero di più, perché non li potrebbero più. In realtà questo è un numero teorico, potrebbe anche essere più alto, non mi ci addentro, perché ci sono cosiddetti polimorfismi genetici. Ne deriva, all'altro capo, che, detto questo, che per esempio un sistema a due canali permette la visione dei colori. Molti animali vedono colori e hanno solo due canali. Che differenza c'è tra avere due canali e avere tre canali? Come? Certo, che si vedono meno sfumature di colore. La tavolozza dei colori è ridotta. I daltonici vedono i colori, semplicemente che non distinguono in una certa regione dello spettro, non distinguono i colori. Per loro all'interno di una certa regione i colori sono tutti uguali, ma sono sempre colori. E se fra 100.000 anni ci saranno degli alti qui che hanno 4 canali, beh, vedranno ancora più colori. Chiaro? Ci siamo? Questo è lo stesso esempio di prima sull'intensità. Vale semplicemente il fatto che una luce a 560 nanometri di intensità X dà la stessa risposta di una luce a 490 o a 610 di intensità doppia. Per cui non solo la lunghezza ma anche l'intensità hanno importanza. Chiaro? Per cui il vostro singolo cono non sa se sta vedendo una luce rossa molto debole o una luce verde molto intensa. Il concetto di verde o rosso deriva dall'attivazione del T3. Allora, veniamo alla opponenza cromatica. L'opponenza cromatica comincia un po' più avanti. Comincia a livello delle cellule bipolari e ganglionari. Allora, se ci fate caso, torniamo un attimo indietro, si vede meglio. Se ci fate caso, dimenticatevi questa nera che è la rodopsina. Le tre opsine dei coni hanno una distribuzione un po' bizzarra quanto a spettri di assorbimento. Nel senso che l'opsina blu sta da sola sulla sinistra, mentre l'opsina rossa e l'opsina verde sono molto vicine. I due spettri sono molto più profondi. Chiaro? Che cosa significa questo? Da che cosa dipende? Da che cosa deriva? Deriva dal fatto che questi tre geni, questi quattro geni, sono il risultato di una duplicazione nello stesso gene ancestrale. Come sapete, andando indietro nell'evoluzione, è lo stesso gene del seconda volta. Che cos'è la duplicazione di un gene? È un fenomeno che avviene casualmente, per cui un pezzo di DNA che contiene una certa sequenza viene copiato due volte e si forma quindi sul cromosoma una sequenza che contiene due volte la copia dello stesso gene. Passano le generazioni e le due copie dello stesso gene, che possono peraltro finire poi anche su cromosomi diversi, eccetera, vanno incontro a mutazioni casuali. Quanto più lontana nel tempo è la duplicazione del gene, tanto maggiore sarà la differenza dei due dovuta alla corrente casuale di duplicazione. Chiaro? Per cui, passando le generazioni, secoli, millenni, le ere geologiche, la sequenza del DNA e quindi di aminoacidi delle proteine relative cambierà, tenderà a divergere. Chiaro? Allora, la capacità di assorbimento della luce, delle diverse opsine, nelle diverse regioni dello spettro visivo dipende da che cosa? Dalla sequenza in aminoacidi. Il retinale è uguale per tutti. La sequenza di aminoacidi fa sì che assorbano meglio nel blu piuttosto che nel rosso. Quanto più è diversa la sequenza di aminoacidi, tanto maggiore è la differenza nelle capacità di assorbimento. Questo significa che cosa? Significa che l'opsina blu si è separata molto tempo fa dal progenitore dell'opsina rossa e verde, che invece si sono separate più recentemente. Chiaro? L'opsina blu ha una sequenza di aminoacidi molto diversa e quindi assorbe in una regione dello spettro molto diversa da rosso e verde. Rosso e verde hanno uno spettro di assorbimento quasi uguale perché si sono separate recentemente. Sono l'effetto di una duplicazione recente. Non a caso l'opsina blu sta sul cromosoma 21, se non sbaglio, l'opsina rossa e verde stanno ancora l'una vicino all'altra sul cromosoma X. Chiaro? Allora, che cosa succede? Come è nata nell'evoluzione la visione dei colori? è nata inizialmente dalla duplicazione delle prime due opsine. Le prime due opsine hanno creato i primi due canali, e i primi due canali, interagendo a questo modo, hanno creato la capacità di vedere i colori, cioè di analizzare la lunghezza d'onda. Poi si è, più recentemente, c'è stata un'altra duplicazione, i canali sono diventati tre, ed è aumentata la nostra capacità di percepire i colori, e oggi siamo a questo punto, esattamente in questa condizione. Ok? Allora, c'è un problema però, ed è che verde e rosso sono molto vicini, molto simili, e quindi l'informazione che possono dare può risultare ambigua. Per questa ragione c'è un vantaggio per differenziare meglio questa informazione, c'è un vantaggio a separarla. E per separarla che cosa fa il sistema? Beh, la mette su regioni antagoniste del campo recettivo. Se andate a vedere le cellule bipolari e ganglionari sensibili al colore, avranno dei campi recettivi circolari tipo centro-on e centro-off, questo è un tipo centro-on, in cui, per esempio, ci sarà un cono rosso che eccita il centro e coni verdi che inibiscono la periferia. Chiaro? Questo facilita la capacità di discriminare, di processare in maniera diversa l'informazione relativa ai due canali e quindi di aumentare la capacità di discriminazione del colore. Allo stesso modo si forma un'altra coppia di colori, che è data da che cosa? Beh, da blu da un lato e dalla somma additiva di rosso e verde, che è giallo, dall'altro. E quindi abbiamo un'altra serie di cellule bipolari e ganglionari, nelle quali le regioni antagoniste del campo recettivo ricevono da coni blu, nella regione eccitatoria o inibitoria che sia, e da coni rossi verdi nella regione inibitoria o eccitatoria che sia.
Che cellule bipolari?
Beh, cellule bipolari e poi ganglionari e così via, se ne sono la parte. Chiaro? Quindi abbiamo delle cellule che hanno dei campi recettivi opponenti, e che infatti chiamiamo cellule opponenti. Chiaro? Cosa? Questa cellula è eccitata dal rosso in periferia e al centro è inibita dal verde in periferia. Questa cellula è eccitata dal blu al centro e inibita dal giallo, che è la somma del rosso e del verde, in periferia. In questo modo, così come la luce bianca e nera avevano differenze di intensità luminosa, avevano degli effetti diversi su queste cellule, adesso sono differenze di lunghezza d'onda che hanno effetti su queste cellule. Chiaro? Cioè, la stessa analisi di contrasto che facevamo sulla luminosità, adesso la stiamo facendo su differenze di qualità, di composizione della luce in lunghezza d'onda. Gli effetti dell'opponenza cromatica sono noti. Se voi fissate il puntino nero in mezzo ai quadrati per qualche decina di secondi e poi spostate lo sguardo sull'altra metà bianca dello schermo, avete un'immagine persistente che è opponente, cioè il quadrato blu diventa giallo, quello giallo diventa blu, quello verde diventa rosso e quello rosso diventa verde. Cioè, semplicemente perché avete saturato i diversi canali e prevale il canale opponente. Naturalmente il proiettore non produce colori puri, quindi l'effetto che avete è di violetti, eccetera, però. Chiaro? Chiaro il concetto? E lo stesso concetto di opponenza era già noto ai pittori del 400. Piero della Francesca e Paolo Uccello utilizzano frequentemente i colori opponenti, verde, rosso e giallo, blu, giallo e blu, per aumentare il contrasto e la profondità. Naturalmente non conoscevano la teoria del colore, conoscevano empiricamente che l'accostamento di determinati colori aveva un effetto di contrasto e di profondità, che non aveva l'accostamento di altri colori.
Ma perché prima si vedeva un quadro?
Perché quando voi guardate il quadratino giallo, il vostro sistema si adatta. Quando voi vi spostate sul bianco, avete un'illuminazione che è uguale quanto a giallo e blu. Mentre quando guardate il quadratino giallo, il sistema è illuminato solo dal giallo. Quando guardate la luce bianca, avete una quantità uguale di giallo e blu. Ma siccome il sistema per il giallo è adattato, il blu prevale e allora la percezione è blu. Chiaro? Chiaro? Non mi guardo così male, signorina. Che cosa non ha capito? Siamo qui per risolvere i suoi dubbi. L'opponenza cromatica è che è la stessa cosa del bianco e nero nelle cellule centrone e centrone. È che un colore della coppia, il verde per esempio, eccita e l'altro inibisce, viceversa. E quindi la mia percezione del colore, così come la mia percezione di grigio, non dipende dalla reale lunghezza d'onda, dipende dalla differenza tra la quantità di rosso e la quantità di verde che c'è nelle diverse parti del campo recettivo. È chiaro? Perché il problema è sempre lo stesso, che è un problema di lunghezze d'onda riferito al termine percettivo, che non è la stessa cosa. In realtà queste cellule non sono affatto sensibili al verde o al rosso, sono sensibili a due lunghezze d'onda diverse. Chiaro? Allora, questo è di nuovo l'esperimento di Land-Mondrian, ma adesso vediamo due cose interessanti, che sono come si comportano i colori opponenti, cioè come si comportano giallo e blu sotto questa luce. Allora, se guardate i blu, i quadratini blu, vedete che i quadratini blu sotto la luce blu sono blu e i quadratini gialli di che colore sono? Perché sono grigi? Perché grigi?
Perché
i colori opponenti, perché i colori opponenti non si possono sommare. Faccio vedere lo stesso per i gialli. Adesso sono grigi e blu. I colori opponenti non si possono sommare. Non esiste il blu sotto la luce gialla e non esiste il giallo sotto la luce blu. Chiaro? Percettivamente sono opponenti, non si escludono vicende. Il grigio non è un colore, è un'intensità luminosa. Chiaro? Questo lo saltiamo perché non mi piace, ma ve lo chiedo. Voglio solo chiudere questo concetto. Fino alla corteccia visiva abbiamo solo cellule singole opponenti, cioè un campo visivo con un campo recettivo fatto a questo modo, in cui un colore eccita la zona centrale, la periferia eccita l'altra. Nei blobs della corteccia visiva primaria abbiamo cellule doppie opponenti. Nelle cellule doppie opponenti abbiamo un effetto antagonista della coppia opponente rosso-verde o giallo-blu nella parte periferica o centrale. Per esempio, in questa cellula, nella zona centrale il rosso eccita e il verde inibisce, nella zona periferica il verde eccita e il rosso inibisce. Chiaro? Che effetto ha questo? Questo ha un effetto importante, che la cellula singola opponente è sensibile alla lunghezza d'onda, cioè la sua attività è correlata con la lunghezza d'onda che esce e è effettivamente riflessa dalla superficie. La cellula doppia opponente invece ha un'attività che è correlata con la percezione del colore. Per cui, se facciamo l'esperimento di Van Mondrian e registriamo da cellule di questi due tipi, osserviamo due risposte diverse. E cioè, se illuminiamo il Mondrian con una luce rossa e la nostra cellula al suo campo recettivo sta guardando da qualche parte, tipo qua, bene, avremo una certa risposta che è dovuta all'eccitazione del rosso. Se adesso cambiamo la sorgente di illuminazione, illuminiamo con una luce verde, l'attivazione di questa cellula cambia, perché in questo caso prevale il verde in periferia, mentre l'attivazione di questa cellula non cambia, questa cellula sta guardando sempre allo stesso punto, al campo recettivo sempre puntato verso lo stesso punto. Perché non cambia? Perché quello che misura quella cellula è effettivamente la differenza di rosso e verde nelle diverse parti del campo recettivo. E la differenza di rosso e verde, che noi illuminiamo con la luce rossa, è la costante. Chiaro? Non cambia a cambiare delle sorgenti di illuminazione. Quella cellula, in questo modo, misura che cosa? Misura il rapporto tra le costanti. E quindi la sua risposta resta costante al cambiare l'illuminazione. Vale a dire che la cellula doppio opponente risponde al colore effettivamente percepito, mentre la cellula singolo opponente risponde alla lunghezza d'onda della luce. Cioè la cellula singolo opponente risponde secondo la legge di Newton, la sua attività cambia al cambiare della lunghezza d'onda, la cellula doppio opponente risponde secondo la costanza dei colori, secondo le leggi della costanza dei colori. Chiaro? Posso andare avanti? Allora, andiamo argomento per un momento.
Sì, per non molto, andiamo argomento.
E parliamo di profondità. Profondità. Come facciamo a vedere in tre dimensioni? Abbiamo detto che per vedere tre dimensioni ci vuole una visione frontale. Allora cerchiamo di capire come la visione frontale permette questo. Abbiamo anche detto che l'immagine del mondo esterno si proietta in maniera omologa sulle due reti di dimensioni, cioè punto per punto. Punto X nello spazio visivo intorno a me proietta due immagini nelle due reti nei miei occhi nella stessa posizione. Giusto? D'accordo su questo? Siamo? Andiamo un po' più a fondo. Se andiamo un po' più a fondo, facciamo un gioco scemo. Prendete due dita, prima dita, mettete così davanti a voi. Grazie. Allora adesso chiudete un occhio. Chiudete un occhio e nascondete il dito lontano dietro il dito vicino, con la matita lontana. Mettete a fuoco la matita vicina, il dito vicino e nascondete l'altro. Ce la fate? Sì? Ce l'avete fatta tutti? Chiudete un occhio. A parte perché è dominante. Ci riuscite tutti a nascondere il dito dietro l'altro? Ok, adesso provate a farlo con tutti e due gli occhi aperti. Si sovrappone l'immagine, è impossibile, ma perché è impossibile? Perché è impossibile?
Allora,
perché è impossibile?
Perché si vede la profondità,
no, perché c'è della tua. Che cosa succede? Che quello dietro si vede doppio. Ed essendo due, non si può nascondere dietro uno. E perché quello dietro è due? Perché gli occhi sono due, però quello davanti è uno, e sono gli occhi sono sempre uno. Come fa un oggetto visto da due occhi ad essere percepito come uno? In quale condizione un oggetto visto da due occhi è percepito come uno? Quando? Sì, ma come fanno a sommarsi? Si sommano sempre in una condizione, cioè che l'ho detto un minuto fa. Mettetevi il dito dell'occhio, cosa succede? Come diventa tutto? Doppio. Perché diventa doppio? Sto portando l'occhio. Guardate una cosa. Si è forte. Quindi l'immagine non cade più in visioni omologhe. Chiaro? Se l'immagine sullo zeretine non si proietta in maniera identica, la nostra percezione non è più, la fusione non avviene, abbiamo una percezione doppia. Ok? Perché il dito lontano, quello che non è a fuoco, si vede doppio? Perché la sua immagine non cade su quello che muove. Ok? No. Chiaro? Allora, quando noi fissiamo un oggetto, per esempio l'albero, qua, in realtà noi mettiamo a fuoco un piano. Mettiamo a fuoco un piano che si chiama piano di fissazione, che è vagamente circolare, anche perché la nostra retina è circolare. E quello che noi abbiamo che si proietta a fuoco sulla retina è un piano. Esattamente come nella nostra macchina fotografica, noi riusciamo a mettere a fuoco un piano. Tutto quello che sta al davanti o al di dietro di questo piano non cade su regioni omologhe della retina, cade su regioni diverse. E noi lo vediamo doppio. E lo vediamo doppio veramente, perché se vi mettete nella condizione di vederlo, vi rendete conto che il dito che voi vedete è doppio, lo vedete doppio. Ci siamo? È chiaro? Allora, naturalmente noi non abbiamo questa sensazione di vedere doppio continuamente. Perché? Perché il sistema visivo utilizza questo errore di proiezione degli oggetti che non stanno sul piano di fissazione sulla retina per calcolare la profondità. La cosiddetta disparità binoculare, che è la differenza, la distanza tra il punto in cui l'oggetto dovrebbe cadere e il punto in cui effettivamente cade, viene utilizzato dal sistema visivo per calcolare la distanza dell'oggetto dal punto di fissazione e quindi la profondità. È chiaro? Quindi, la profondità dell'immagine è calcolata misurando l'errore con cui gli oggetti che non si trovano sul piano di fissazione cadono sulle due retine. Che succede, signorine, con le trecce? Ma perché non lo chiede a me? Che cosa devo ripetere? Calcolata misurando l'errore con cui un oggetto che non è sul piano di fissazione si proietta sulle due retine. Abbiamo detto che un oggetto che sul piano di fissazione si proietta sulle due retine nella identica, verso lo stesso punto. Un oggetto che non è sul piano di fissazione si proietta in maniera errata, prendo quindi diretti. Calcolando la distanza questi due punti, tra questi punti e il punto dove dovrebbe cadere l'oggetto, Allora, voi però mi potreste dire: questa è una balla. Perché mi potreste dire: ma se io chiudo un occhio, la mia percezione delle tre dimensioni dello spazio non cambia sostanzialmente. Mentre invece questo meccanismo, presuppone che io veda con due occhi, giusto? E in effetti, non è una balla, assolutamente, in effetti io potrei dimostrarvi che la vostra capacità di interagire col mondo tridimensionale è ben diversa con un occhio solo o con due occhi. Però la vostra capacità di percepire il mondo a tre dimensioni non è molto variata. Questo perché la nostra percezione tridimensionale è basata su una serie di meccanismi che hanno a che fare con quelle precondizioni, dei meccanismi interni, e si chiamano in questo caso indirizzi pittorici di profondità. Indirizzi pittorici di profondità perché già codificati di nuovo dai pittori del 400. E cosa sono gli indirizzi pittorici di profondità? Sono una serie di strategie, di assunti, con i quali noi mettiamo in ordine le cose nello spazio. Ah, questo è lo sodalizio della Vergine di Raffaello, a Brera, che li ha quasi tutti gli indipittori di profondità. Per esempio, questa figura,
percepite come parallele, bene, pur essendo convergenti, e così via, ce ne sono tanti altri. Quindi la nostra percezione di tridimensionalità, oltre che sull'errore retinico, sulla disparità binoculare, è costruita sulla base di una serie di indizi pittorici con i quali noi immediatamente, ripeto, stabiliamo la relazione tra le cose e le distanze tra le cose, sempre sulla base di quel criterio probabilistico di cui parlammo qualche settimana addietro.
Questa cosa non funziona sempre, ci sono delle immagini chiaramente ambigue, come questa fotografia per esempio, in cui non è facile distinguere il limite tra i due, ci sono delle condizioni in cui il dito pittorico non funziona e l'immagine bidimensionale è chiaramente ambigua. E questo è semplicemente una cosa per dire che gli oggetti lontani, e questo lo vedete molto bene negli sfondi che si trovano qua nel progetto, gli amici, che sono sempre residuati, gli oggetti lontani tendono ad avere colore verde, blu, grigio. Perché? Perché l'aria tende a filtrare le lunghezze d'onda lunghe, rosso, giallo, verde. E quindi quello che ci arriva da un oggetto distante è di solito una luce verde scuro blu. Ed è un altro indizio di profondità, di distanza. Allora, per finire, due cose sull'analisi per canali paralleli nella corteccia visiva. Abbiamo visto che l'analisi della forma all'interno di V1 viene fatta in maniera gerarchica, ma abbiamo visto che già all'interno di V1 esistono strutture parallele. In realtà esistono strutture parallele per forma, colore e movimento all'interno di tutta la corteccia visiva. Questa è l'area visiva primaria, questa è l'area visiva secondaria e queste sono le tre aree visive successive, V3, V4, V5. All'interno dell'area visiva primaria e secondaria ci sono delle strutture, come i blocchi che abbiamo visto ieri, che in parallelo elaborano, analizzano diverse caratteristiche dello stimolo, la forma, il colore, il movimento. La stessa cosa si trova in V2, mentre invece V3, V4 e V5, che sono le tre aree successive, sono delle aree specializzate, cioè sono delle aree che si dedicano, V4 al colore, V5 all'analisi del movimento e V3 è l'area della forma. In realtà, mentre l'identità di V4 e V5 come area del colore e del movimento è chiara, V4 per il colore, V5 per il movimento, l'identità di V3 per la forma è un po' più discussa, nel senso che non è concepibile la visione senza forma e quindi è difficile dissociare la forma dalle altre componenti. Vedete, le altre due componenti sono chiaramente dissociate. In ogni caso, come facciamo a dire che V3, V4 e V5 sono aree specializzate? Beh, innanzitutto lo possiamo dire per il fatto che hanno un'attivazione differente. Vale a dire che V3, che V4 per esempio si attiva quando noi vediamo il colore, e che V5 per esempio si attiva durante il movimento. Ma poi soprattutto abbiamo un'altra prova fondamentale, ed è il fatto che abbiamo dei pazienti con delle lesioni selettive di queste aree. In particolare vedete che le due aree V4 sono nei due emisferi, ma nella parte centrale, e sono abbastanza vicine. Questo fa sì che siano dei casi di ictus cerebrale, per esempio, che colpiscono tutte e due le aree contemporaneamente. Un'altra caratteristica interessante da questo punto di vista è che i neuroni di quest'area sono particolarmente sensibili all'intossicazione da monossido di carbonio, per cui noi abbiamo delle lesioni funzionali e anche anatomiche abbastanza selettive dell'area del colore, con delle perdite selettive di visione del colore in soggetti che sono stati intossicati dalle stufe, per esempio.
di questo genere. Per cui ci sono diversi casi descritti in letteratura di acromatopsia corticale.
L'acromatopsia corticale è una perdita selettiva della visione del colore. I pazienti, cioè, non vedono più il colore, benché vedano ancora, percepiscono correttamente o abbastanza correttamente la forma e il movimento. Questo è un caso famoso riportato in letteratura di un pittore che era stato colpito da una lesione di questo genere, che personalmente, secondo me, non era un gran pittore. Se non avesse avuto la cromatopsia non sarebbe passata alla storia, ma
comunque.
E passa alla storia perché continua a dipingere ma smette di utilizzare il colore. Smette di utilizzare il colore semplicemente perché per lui il colore non esiste più, non è più tra le qualità del senso della visione. Le aree del movimento vicino sono distanti e quindi lesioni bilaterali sono rare, ma esistono alcuni casi gravi di achimetopsia, cioè di perdita selettiva del movimento, della visione del movimento con conservata visione della forma e del colore. C'è un caso di una signora ormai abbastanza anziana di Zurigo, e forse perché forse aver avuto la fortuna di avere un ictus, ha avuto anche la fortuna di aver avuto a Zurigo, l'hanno rivoltata in un casino, penso che le hanno fatto di tutto per studiarla. D'altronde ieri ho saputo dai miei colleghi neuropsicologi che loro vanno in giro portandosi dietro i pazienti. Quindi ho capito perché gli svizzeri fanno. Sì, mi hanno detto,
viene Weisskranz e si porta un magnifico blindside. Sì. In che senso? Dice sì, si porta del paziente, lo paghiamo. Sì.
Allora, la signora svizzera l'hanno rivoltata come un casino. Che cos'ha questa signora? Beh, è una sindrome molto particolare, per cui non riesce a percepire il fluire dinamico delle immagini davanti a lei. Per esempio non riesce a versarsi una tazza di tè, perché non riesce a vedere il livello del liquido che aumenta all'interno della tazza. Vede singoli fotogrammi, ma non vede. Oppure non riesce a attraversare la strada, perché non riesce a calcolare a che velocità stanno arrivando le macchine. Non riesce a sostenere, cioè riesce a parlare, ma ha difficoltà a sostenere una conversazione, perché non riesce a seguire il labiale, non si, il movimento delle labbra di chi gli sta di fronte. E così via, apparentemente piccoli disturbi, ma in realtà è una componente del quadro visivo che ha davanti importante. Allora, cosa ci dice tutto questo? Tutto questo ci dice che noi, facendo delle lesioni selettive, se eliminiamo la funzione di determinate aree corticali, siamo in grado di eliminare intere componenti della nostra percezione visiva, senza peraltro alterare le altre. Che sta a indicare, suggerire, supporta la conclusione che in realtà la nostra percezione visiva sia il risultato dell'attività globale di queste aree, contemporanea. Cioè la nostra percezione dell'oggetto in movimento, col suo colore, sia il risultato non della confluenza, della convergenza di tutte queste informazioni in un punto solo, ma dell'attività contemporanea, coordinata di queste aree. Allora, il problema è che cosa e come noi rappresentiamo la realtà. Cioè, torniamo all'inizio di quello che abbiamo detto 3 settimane fa. E se voi guardate questa immagine, voi vedete una serie di angoli. Come sono questi angoli, secondo voi? Sono? Sono tutti retti?
No.
Eh? Come?
L'ultimo no.
Allora, questi angoli sembrano diversi nel loro contesto, secondo la loro ombra e della loro proiezione sembrano diversi. In realtà su una proiezione strettamente orizzontale sono tutti uguali. Allora, il problema è che noi percepiamo la realtà in un certo modo, ma ci siamo chiesti l'altro giorno se questo è congruente con la nostra capacità di interagire la realtà. Con la capacità di interagire con la realtà, scusate. Allora, adesso andiamo un po' più a fondo di questo problema. Allora, questa è una delle illusioni della Gestalt classiche. C'è da qualche parte, l'avevo trovata sul web, la stessa illusione in cui voi potete però manipolare le dimensioni dei due cerchi centrali. E manipolando le dimensioni dei due cerchi li portate a una dimensione che sia percettivamente identica. In realtà, come sapete, i due cerchi sono identici, ma sono percepiti con dimensioni fino al 30% diverse da diversi individui, a seconda che siano tra i cerchi grandi o tra i cerchi piccoli. Perché ci sia questa differenza di interazione noi non lo sappiamo, di percezione non lo sappiamo. Non è chiara la causa, perché questo debba sembrare piccolo, questo debba sembrare grande. Ma non ha importanza. Il problema è però che questi sono due oggetti e noi come interagiamo con questi oggetti? Sono due oggetti identici che ci appaiono diversi. Come interagiamo con questi oggetti? Allora, il mio collega e amico Salvatore Agliotti a Roma si è chiesto se io devo interagire con questi due cerchi, se questa dispercezione delle loro dimensioni mi in qualche modo interferisce con la mia capacità di interagire. Allora, voi sapete che quando noi facciamo un movimento, cioè non lo sapete perché lo saprete per qualche settimana, quando noi facciamo un movimento volontario, per esempio cerchiamo di afferrare una spina, la presa che non ho attaccato, noi prepariamo questo movimento, cioè utilizziamo le nostre informazioni visive e apriamo la mano in maniera adatta a prendere la spina, cioè mettiamo una certa distanza tra il pollice e l'indice che sia congruente con la nostra capacità di afferrare la spina. Se dobbiamo prendere un oggetto più grosso, lo schermo del computer, utilizzeremo le due mani. Chiaro? Quindi noi prepariamo il nostro movimento sulla base dell'informazione visiva che abbiamo. Allora, quello che si è chiesto Salvatore è se un soggetto che dovesse interagire con questi due cerchi, afferrarli, misurasse in maniera congruente e congruente con la sua percezione. La domanda è: a che distanza vanno le dita di un soggetto che dovesse afferrare questi due cerchi? Per cui ha ricostruito questa illusione, ma utilizzando anziché un'immagine dei banali dischi di cartone, credo, però degli oggetti che potessero essere afferrati. E ha chiesto ai suoi soggetti di afferrarli e ha misurato la distanza tra le dita quando dovevano afferrare il cerchio, tra virgolette, piccolo e il cerchio, tra virgolette, grande. Secondo voi che cosa ha trovato?
L'ha già letto.
Perché l'ha già letto?
No.
Perché?
Perché se uno dovesse prenderlo analizza proprio solo il pezzo, non è che analizza il contesto. O no?
Però lo percepisce ancora. La risposta è quella che l'ha già letto. Però lo percepisce ancora come più grande o più piccolo, non è che la percezione faccia.
Ma non è più un'immagine.
No, ma anche in 3D, l'illusione resta,
Resta?
Sì. L'illusione non cambia. Il cerchio sembra più piccolo e questo cerchio sembra più grande.
Non ti do la situazione.
Come?
In realtà non ti do la
situazione. No, ma lui aveva simulato apposta.
No. La realtà è identica a questa, solo che invece di essere un'immagine è una serie di dischi che sono afferrati, di oggetti che possono essere afferrati. E la differenza percettiva rimane.
Ma scusi, non ho fatto un'operazione di esclusione dei cerchi intorno. Se io afferrare un oggetto, non è che guardo tutto quello che ci sta intorno, guardo solo la cosa che mi interessa afferrare, o no?
Il problema è che lei continua a percepire i due cerchi come diversi. E però quando programma il suo movimento lo programma come se i due cerchi fossero percepiti come identici. il che significa che dentro il suo cervello non ci sta una rappresentazione dei due cerchi, ce ne stanno 2, 3, 50, 500. Chiaro? Che la rappresentazione della realtà non è una, la rappresentazione della realtà è multipla e in qualche caso può essere conflittuale. A noi non piacciono i conflitti e per cui di coscienza ne abbiamo una. In questo caso i cerchi sono diversi. Ma quando dobbiamo afferrarli, utilizziamo una rappresentazione che è congruente con quello che dobbiamo fare, cioè afferrare i cerchi. Noi cerchi siamo in grado di misurarli correttamente. Il sistema visivo li misura correttamente. Dopodiché li rappresenta in una certa dimensione della nostra realtà percettiva come diversi. Ma in un'altra dimensione in cui dobbiamo poterli afferrare, dobbiamo interagire, li rappresenta come uguali.
Quindi li riconosce come uguali. Però noi.
Li riconosce come gli serve riconoscerli. Ripeto, non c'è una rappresentazione. Le rappresentazioni sono tante. È chiaro? Sono tante e ognuna è funzionale ad una certa circostanza o una certa funzione.
Quali serve la funzione? Cosa mi serve riconoscere come uguali?
Che devo afferrarli?
No, ma perché li riconosco come diversi?
Per fare il mio movimento, devo prendere la prima, per fare il mio movimento da prima e vado giusto. Cioè, afferro.
No, l'ho preparato da prima.
No, l'ho preparato prima.
Il movimento volontario e ballistico è preparato prima e lanciato. Come? Lo prepara prima il movimento. Il movimento è preparato completamente prima.
E perché non lo vediamo?
Tant'è vero che se lei sbaglia a calcolare un parametro, non è capitato di pensare che una cosa fosse molto leggera e di tirarla su, perché il movimento l'aveva preparato prima. E in quel caso sbaglia. Non c'entra, quello è un altro parametro.